minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
anziani, carcerati.
Infatti, più azione, meno parole.
Un saluto da Eliana Storti e benvenuti nello spazio dedicato al sociale e all'ambiente. Oggi parliamo di usura e criminalità, ma anche di cani e spiaggia. Prima però una piccola buona notizia. A quanto pare nessuno vuole più mangiare la carne di balena. Il 75% delle circa 1200 tonnellate pescate lo scorso anno in Giappone è rimasto invenduto. Lo ha annunciato l'Istituto di Ricerca sui Cetacei, un ente semipubblico molto contestato che gestisce la caccia scientifica alle balene nel paese. Ristoratori e consumatori temono sempre di più di avere problemi con gli animalisti e le vendite sono in calo. Bao Beach, la prima vera spiaggia per cani del litorale laziale. Ne parliamo con Patrizia Daffinà, presidente di Bao Beach, l'associazione animalista e ambientalista. Daffinà, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ci può presentare intanto l'associazione?
Sì, certo. L'associazione nasce nel 2000 per nostra volontà e per appunto l'esigenza di dover creare uno spazio dedicato a chi ha il cane. Abbiamo avuto tanti anni, diciamo, di successi legati a questa attività fino al 2005, quando poi purtroppo perdemmo la nostra sede operativa, e da allora c'è stato un piccolo break, un piccolo periodo di fermo, che peraltro viene ancora avvertito soprattutto tramite i canali internet, nel senso che ancora gira questa notizia: Bao Beach è chiuso. No, Bao Beach è apertissimo, perché abbiamo vinto tutte le nostre lotte e la spiaggia è finalmente disponibile. La nostra associazione lavora appunto per creare degli spazi vivibili per chi ha un cane e anche per diramare tutta una serie di iniziative a carattere animalista e ambientalista, per cercare di tutelare le specie protette. Insomma, è un'associazione a tutto tondo che tra l'altro collabora anche con altre associazioni di settore a livello nazionale e internazionale. Ultimamente anche ci sono stati degli eventi anche in spiaggia, attraverso i quali tra l'altro cerchiamo anche di portare avanti la campagna di adozioni di cani provenienti dai canili municipali, dai canili convenzionati al canile di Roma. E nella sola giornata di domenica scorsa abbiamo fatto adottare 5 trovatelli che, grazie a questa situazione, appunto hanno trovato finalmente una famiglia. E poi sono in campo tutta una serie di iniziative, di promozioni per quanto riguarda appunto il vivere al naturale, rispettoso appunto dell'ambiente, delle altre specie. Insomma, è un'associazione che cerca in qualche modo di essere coerente. Infatti noi abbiamo anche dei prodotti che offriamo allo stesso baretto della spiaggia, che sono tutti scelti all'insegna della biologicità, del fatto di essere a chilometro zero. Insomma, cerchiamo in qualche modo di essere utili in qualche senso a questo pianeta, anche oltre che offrire appunto un servizio differenziato per chi vive con un cane.
La spiaggia si trova esattamente dove e come ci si arriva?
Allora, la spiaggia si trova a Maccarese. Maccarese è una frazione del comune di Fiumicino, a pochi chilometri da Roma, 25 chilometri da Roma. Siamo praticamente a poche centinaia di metri dal casello autostradale Maccarese-Fregene dell'autostrada Roma-Civitavecchia, per cui da Roma è molto facile arrivare tramite l'autostrada Roma-Civitavecchia e uscire appunto dal casello Maccarese-Fregene. Da lì sono veramente 2 minuti di macchina. Comunque sia, sul nostro sito www.baobeach.it troverete tutte le informazioni in dettaglio, anche per chi viene da fuori Roma, insomma.
Ma ci racconti lei ora quali sono le regole da seguire per accedere a questa spiaggia?
Le regole fondamentali sono quelle di avere la fortuna di avere un cane socializzato, perché noi purtroppo non possiamo introdurre soggetti aggressivi, quindi praticamente, visto che le regole sostanziali riguardano proprio il modo di far stare questo cane in spiaggia, e che prescinde dall'uso di qualsiasi tipo di costrizione, per cui non si usano guinzagli, non si usano museruole, sono banditi veramente proprio per favorire la socializzazione intraspecifica. Questo è un dettame della stessa ASL veterinaria, che finalmente ha capito questa cosa sostanziale, che se il cane viene lasciato libero diminuiscono, diciamo, tutte le eventuali istintualità aggressive e territoriali, e quindi la situazione si normalizza e si rasserena. Quindi no guinzaglio, questa è la prima regola. Poi altra regola, ovviamente non ingresso a femmine in periodo estrale, perché naturalmente quello potrebbe suscitare delle liti, diciamo, tra i maschi. Poi usare assolutamente il senso della civiltà, per cui dotarsi di queste bustine, che peraltro sono disseminate in tutta la spiaggia, bustine igieniche, e quindi raccogliere gli eventuali escrementi dei cani qualora le dovessero fare, perché succede, quindi stare attenti, diciamo, al proprio cane. Per il resto, via libera al gioco, alla socializzazione, alle gare, facciamo anche delle cose in acqua con il pallone, insomma è tutto molto carino. Noi diamo un kit di benvenuto al cane che arriva, alla persona chiaramente che l'accompagna, che comprende anche un ombrellino parasole, naturalmente, perché noi quello di cui ci dobbiamo preoccupare è dare al cane una dimensione di benessere. Con questo caldo torrido che sta facendo, al mare si sta sicuramente più freschi, ma bisogna comunque evitare che il cane si surriscaldi, perché tra l'altro loro non hanno una cognizione molto dello spazio-tempo, per cui magari giocano per 3 ore sotto al sole, per cui poi devono avere comunque un riparo all'ombra. Acqua fresca a volontà, ciotole, abbiamo anche dei piccoli snack di un mangime molto buono italiano, e assolutamente non sperimentato su animali, nel senso presente da sperimentazione. Diamo anche all'addio, diciamo, alla spiaggia, all'arrivederci, un campioncino di shampoo, di balsamo, per poterli appunto portare a casa puliti e profumati. Ma diciamo che c'è un po' tutto, e naturalmente c'è anche un veterinario, c'è anche un esperto comportamentale, delle figure professionali che garantiscono anche la sicurezza, insomma, a tutto tondo.
Ecco,
no?
Per quanto riguarda le vaccinazioni, devono avere un libretto personale.
È normale che noi facciamo un controllo, diciamo, del libretto sanitario. Chiaramente il cane deve stare in buona salute, ma questo, diciamo, che si vede anche abbastanza a occhio nudo, però è chiaro che prima di entrare, questo succede in tutte le situazioni dove c'è un'aggregazione appunto cinofila, no? Praticamente anche alle gare, piuttosto che alle esposizioni eccetera, è necessario avere il libretto delle vaccinazioni in regola, con tutte le vaccinazioni di rito, la quadrivalente praticamente. E noi approfittiamo anche per controllare che il cane sia microchippato, perché questa è un'altra cosa che non è che la diciamo noi o la imponiamo noi, è una regola di legge, no? Quindi noi facciamo attenzione che i nostri soci appunto osservino le regole, e chiaramente sempre all'insegna di un controllo del concetto del randagismo, perché qui in questo paese purtroppo ancora è una piaga molto molto vasta. E quindi il deterrente del fatto di riconoscersi legati ad un cane, anche semplicemente da un numero, in qualche modo forse può evitare, no, delle scelte assolutamente malsane, come quella di prendere il cane e abbandonarlo a un certo punto dell'estate, perché non si riesce a trovare il modo di portarselo dietro, anche se ormai le strutture che accolgono animali, anche a livello di agriturismi, bed and breakfast, pensioni, hotel eccetera, sono molto diffuse, quindi è una scusa che non c'è più, insomma. Uno, se poi non vuole portarselo dietro, esistono delle strutture, noi tra l'altro ne selezioniamo tante, è sempre meglio lasciarlo in una pensione che non lasciarlo per strada, insomma. In questi giorni noi stiamo registrando un sacco di abbandoni, nonostante il fatto sembra un popolo civile il nostro, però è una cosa allucinante quante brutte situazioni si sentono, no?
Nonostante poi si stia facendo in televisione un bel po' di pubblicità contro l'abbandono,
sì,
degli,
no,
animali.
Sì, è veramente l'anima nera dell'essere umano. Che non so per quale ragione riesca a riuscire sempre fuori, e noi cerchiamo con il nostro lavoro anche di contagiare un pochino più di coscienza, che è la cosa sostanziale che dovrebbe esserci per vivere meglio tutti quanti, no?
Allora ricordiamo il vostro sito, così che gli ascoltatori possano avere tutte le informazioni.
Sì, allora www.baubeach.it o .net, è uguale.
Grazie a Patrizia Daffinà, presidente di Bao Beach. Grazie molte per essere stata con noi.
Grazie a voi. Saluti a tutti.
Ascoltaci sul digitale terrestre e televisivo al canale 882.
È stato presentato il quarto rapporto della CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, su criminalità e agricoltura. Hanno partecipato esponenti del mondo politico, rappresentanti delle categorie economiche e vertici della DIA, Direzione Investigativa Antimafia. Lo scenario è critico. 50 miliardi di euro l'anno sono la cifra che la malavita produce in questo settore, un fenomeno che fino a pochi anni fa si riscontrava solamente nelle regioni del sud, ma che ora è sdoganato in tutta Italia. Ascoltiamo le interviste a Giuseppe Politi, presidente della CIA, e poi una testimonianza di una donna vittima dell'usura legata al business agricolo. Interviste di Michele Intreccialagli e Marco Semplici.
Criminalità e agricoltura, un fenomeno in espansione su tutte le campagne italiane. Quali sono i dati di questo rapporto?
Noi abbiamo calcolato 50 miliardi di euro, sono tanti, sembrano tanti, che riguardano però la produzione, quindi l'agroalimentare, riguardano l'uso illegale del territorio, le ecomafie per ciò che riguarda il trattamento dei rifiuti, che riguardano anche la criminalità ordinaria, ma anche, come dire, nuove forme di illegalità, di danni illegali a danno delle aziende, che sono un esempio. Mi si sta sviluppando nell'ultimo periodo il cosiddetto furto di rame, che incide in maniera negativa sulle aziende agricole, contribuendo a isolarle e quindi a interrompere anche il ciclo produttivo.
In che modo la criminalità organizzata riesce ad attuare il suo business nell'agricoltura?
Lo fa in diversi modi, che un po' è quello tradizionale. Cioè tradizionale, come dire, taroccando i prodotti, incidendo e inserendosi in alcuni processi di carattere produttivo, che sono la gestione dei mercati ortofrutticoli, come abbiamo dimostrato negli anni precedenti e come la magistratura purtroppo in un certo senso ci ha dato ragione, ha evidenziato, a forme nuove che riguardano soprattutto l'utilizzo del territorio e quindi il trattamento dei rifiuti speciali, le infiltrazioni per ciò che riguarda anche alcuni bisogni delle imprese, quando uno Stato non funziona, quando c'è, come un carico burocratico enorme, è come dire un campanello d'allarme, perché su quello si crea corruzione e la corruzione, come dire, significa la possibilità di andare sotto ricatto per chi è corrotto sostanzialmente, quindi può essere facilmente ricattabile, e chi più ricatta è soprattutto la criminalità organizzata, che approfitta di queste situazioni di malfunzionamento di una macchina di carattere burocratico per inserirsi con i suoi affari.
Quando si parla di reddito prodotto dalla mafia, di che cifre stiamo parlando?
Stiamo parlando di 50 miliardi di euro complessivi. Se teniamo conto che la produzione lorda dei prodotti agricoli arriva a 50 miliardi di euro, ci rendiamo conto di quanto sia importante questa cifra, e se viene così come più o meno i vari osservatori ci dicono, il danno complessivo, il giro d'affari complessivo è valutato in 150 miliardi di euro, capiamo che l'agricoltura da sola ha un terzo dell'intero fatturato, quindi è abbastanza significativo e importante.
In che modo la DIA sta operando per cercare comunque di debellare questa gravissima situazione?
Ma la DIA alcuni anni fa, anche su nostra come indicazione, realizzò sostanzialmente una sezione speciale proprio dedicata all'agricoltura, istituendo anche un numero verde, quindi come dire, aiutando soprattutto le persone usurate e quindi dando una mano insieme, collaborando insieme alle organizzazioni. Noi come dire, ci auguriamo che questo possa avvenire anche per il futuro.
Questa è la Radio Vaticana, in diretta.
Siamo con Francesca Fiore, vittima dell'usura. Che consiglio si sente di dare a coloro che oggi stanno vivendo la sua situazione?
Guardi, per quelli che sono come me sotto usura, io gli dico di smettere, basta, di prendere il coraggio e di denunciare. Per chi si trova in un momento di difficoltà, di non cedere alle lusinghe del denaro facile, dato in modo così semplice, velocemente, di combattere, di andare avanti, ma di seguire sempre la strada della legalità.
E a chi rivolgersi?
Alle associazioni che adesso sono molto sensibili, noi per esempio con la CIA, la nostra associazione degli agricoltori, la Confederazione Italiana Agricoltori, ci è molto vicina, ci sta supportando in tutte le nostre richieste di aiuto, ci segue, e quindi di andare dalla propria associazione di categoria, dalle associazioni che adesso sono molto davvero sensibili e stanno lavorando molto in questo senso.
Erano Giuseppe Politi, presidente della Confederazione Italiana Agricoltori, e Francesca Fiore, una giovane casertana vittima dell'usura che ruota intorno al settore agricolo. Interviste di Michele Intreccialagli e Marco Semplici. Rimaniamo nel campo mafia, criminalità e usura per parlare di Vincenzo Conticello, un imprenditore che si è opposto alla mafia, ha denunciato i diversi tentativi di estorsione ricevuti a seguito del grande successo ottenuto dalla sua attività gastronomica, ma anche e soprattutto dai suoi vincenti progetti imprenditoriali. Arriva dalla focacceria più conosciuta e antica di Palermo questa storia di coraggio e speranza che Conticello ha raccontato al microfono di Mara Miceli.
Dopo 5 generazioni sei il ristoratore dell'antica focacceria San Francesco. Chi conosce Palermo c'è stato almeno una volta a gustare gli splendidi piatti tradizionali che voi sfornate freschissimi ogni giorno. Ecco, dall'antica focacceria di Palermo parte la storia che ci stai per raccontare, la storia di coraggio che ha caratterizzato la tua esistenza. Ce ne puoi parlare?
La focacceria è nata nel 1834 dai miei antenati e mio fratello Fabio ed io siamo la quinta generazione della famiglia che gestisce questa azienda. È un'azienda enogastronomica, focacceria è il nome originale, di fatto poi facciamo ristorazione di vario livello, ma specializzati lo siamo sulla cucina popolare siciliana. Il locale è un locale storico dove ai nostri tavoli ci sono seduti un po' le persone più eccellenti del nostro paese e anche di altri paesi stranieri a cavallo di 3 secoli, per cui da Ruggero VII a Pirandello a Paolo Borsellino e Falcone, per arrivare ai nostri giorni e anche al nostro Presidente della Repubblica. Fino al 2004 la nostra azienda ha sempre avuto un iter abbastanza sereno, un po' perché era gestita matriarcalmente la nostra nonna, la quale con il suo modo di fare, il suo carattere, ha sempre tenuto lontano ogni genere di sopruso e tutti i mafiosi del territorio al nostro locale.
Anche perché ci mangiavano tutti sostanzialmente lì dentro.
È chiaro,
certo.
Infatti. Dal 2001 mio fratello e io abbiamo cominciato a comunicare chi eravamo e facendolo con tutti i mezzi, quindi anche utilizzando internet, e questo ha portato dei grandi benefici perché abbiamo più che quadruplicato i nostri fatturati e questo sicuramente da un lato ci ha portato tanto benessere, dall'altra parte come
siete diventati appetibili da un certo punto in poi.
Siamo diventati appetibili, quindi da questo gruppo di mafiosi capeggiato da Francolino Spadaro, figlio del cosiddetto re della mafia e che appunto gestiva gli affari Cosa Nostra nei quartieri di Porta Nuova e La Calza, e lui insieme ad altri mafiosi di livello diverso sono stati poi tutti arrestati e hanno scontato e stanno scontando ancora delle lunghe pene a seguito della mia denuncia, della mia testimonianza in tribunale.
A seguito di questa denuncia sono nate anche delle associazioni, no?
Certo, certo. A seguito della mia denuncia, che è stata un po' quella che dopo Libero Grassi ha fatto di nuovo rivenire la voglia ad altri commercianti di seguire questo esempio, è nata l'associazione Libero Futuro, che è strano a dirsi, ma è praticamente una delle prime associazioni anti-racket nata a Palermo. Era nata SOS Impresa negli anni 90, appunto a seguito della morte di Libero Grassi, ma poi purtroppo si arenò e non andò molto avanti. Invece Libero Futuro, ben seguita dall'esperienza dei ragazzi di Addio Pizzo, ha dato sicuramente dei risultati, portando le denunzie da 0, appunto prima di me, a circa un centinaio in questi anni, che sono ancora un numero piccolo, però è un grande numero se guardiamo appunto lo 0 assoluto che c'era.
Certo. Vincenzo Conticello, tu ti sei mai a seguito di questa grande vittoria che sei riuscito con il tuo coraggio a ottenere, ma ti sei mai pentito, visto che tu oggi vivi sotto scorta, insomma la tua vita è completamente cambiata, ti sei mai pentito anche soltanto un minuto di quello che
no,
hai fatto?
No, io non mi sono mai pentito di ciò che ho fatto e lo rifarei di nuovo. È vero che pago un prezzo molto alto, ma è il prezzo della mia libertà dalla mafia,
certo,
della mia libertà da qualunque sistema di sopruso che può arrivare da parte di terzi e in particolar modo dal mondo mafioso. Certo, è una libertà che costa un caro prezzo, perché vivere tutto il giorno con la paura di essere ucciso non è sicuramente ciò che nessun cittadino desidera.
Poi con mille idee, sono un grande creativo, insomma, stai cercando comunque di andare avanti e di aprire altre focaccerie un po' per il mondo, insomma, non vi siete certamente fermati.
No, la mafia ci ha provato
certo,
nel 2005 a fermarci, e il progetto era già partito, era un progetto di sviluppo in Italia e all'estero ideato tra il 2001 e il 2004, nel 2005 doveva esserci la prima apertura a Milano, la mafia ci ha frenato, ma solo frenato. E nel 2009 abbiamo ripreso il progetto di sviluppo e oggi, appena 3 anni dalla partenza, siamo già sul mercato italiano con circa 14 punti vendita tra insegne antica focacceria San Francesco, caffè La Feltrinelli e Red, che sono gli altri due marchi che fanno capo appunto ad antica focacceria San Francesco S.p.A.
Vincenzo, per concludere, un suggerimento, un consiglio a coloro i quali si trovassero in una situazione analoga alla tua, che siano stati in qualche modo costretti a elargire dei soldi a loschi personaggi che cercano appunto di approfittarsi del lavoro di un bravo imprenditore. Ecco, tu che cosa suggeriresti? La prima cosa da fare?
Ecco, io direi che se dovessi rifarlo, io farei forse tutti i passi che ho fatto. Quindi intanto andrei a farmi una chiacchierata con un magistrato della procura di Palermo, della città chiaramente in questione, un magistrato, oppure mi sceglierei un ispettore o un commissario di polizia o un sottufficiale dei carabinieri, un ufficiale dei carabinieri con cui appunto intanto raccontare cosa sta succedendo. Io devo dire che nella mia storia ho trovato magistrati molto competenti e altrettanti poliziotti, erano tutti carabinieri ma abbastanza in gamba e pronti a dare battaglia.
Era Vincenzo Conticello, un imprenditore di Palermo che ha denunciato la tentata estorsione nei suoi confronti da parte della mafia. Intervista di Mara Miceli. Siamo al termine della rubrica Infatti, vi do appuntamento a giovedì prossimo alle 12.35. Un buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.
Questa è la Radio Vaticana, in diretta.